Buon pomeriggio a tutti. Come avevamo già annunciato, abbiamo con noi ospiti oggi Mireia Vehí, deputata della CUP al Parlamento catalano, Icar Iranzo della SEPC, e con noi anche Marco Santopadre della Rete dei Comunisti. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Hola.
Con loro vogliamo parlare prima dell'incontro che ci sarà questa sera al cortocircuito, l'appuntamento è alle 18, di cosa sta accadendo in Catalogna e anche cosa si può pensare che accadrà in previsione del referendum che è stato annunciato, referendum sull'indipendenza è stato annunciato per il 1 ottobre. Allora, Icar, puoi farci un quadro tanto della situazione?
Certo, anzitutto grazie per averci invitato. Rispetto a quello che diciamo che è il processo di indipendenza della Catalogna, dobbiamo pensare che è un processo che inizia più o meno al 2009 con consultazioni popolari organizzate a diversi paesi che hanno fatto agglutinare le forze politiche pro-indipendentiste e le hanno portato all'avanguardia politica. E anche c'è avuto un altro elemento fondamentale, che è stato la soppressione delle statut, la legge autonomica più forte, più alta in Catalogna, per parte della Corte Costituzionale, che è una corte influenzata politicamente da parte del governo. Tutto questo, più la gestione economica dello Stato spagnolo negli ultimi anni, dall'inizio della crisi, questa gestione economica neoliberale, ha portato a buona parte del popolo catalano a identificare lo Stato spagnolo come un soggetto oppressore, un Stato recentralizzato, che minaccia i diritti sociali, i diritti lavorali del popolo, e tutto questo per assicurare i privilegi delle elite statali, delle borghesie spagnole e anche dell'establishment e delle elite europee. Allora possiamo vedere che dal 2010 a oggi, ogni 11 di settembre, tra 1.5 e 2.5 milioni di persone sono scese in piazza da diverse maniere per chiedere ai propri rappresentanti politici catalani una risposta. Questo vuole dire che più o meno un 20% della popolazione del nostro paese è stata mobilizzata di maniera massiccia. Tutto questo terremoto politico ha fatto muovere l'establishment politico catalano, che si è visto costretto a tenere il passo con questa società mobilizzata e ha dovuto cambiare buona parte dei suoi discorsi, della sua retorica e anche delle sue posizioni politiche che storicamente forse hanno stato più catalaniste ma non indipendentiste, o più di pattare con l'Stato qualcuna migliora, diciamo, più o meno sostanziale. A tutto questo noi riteniamo che i lavoratori, allora, i lavoratori catalani hanno stato la forza motrice di questo processo, e che sebbene la borghesia ha avuto e ancora ha la capacità di influire, non riesce a controllare tutto questo movimento politico popolare. E anche perché l'alta borghesia catalana sviluppa i suoi rapporti commerciali, i suoi rapporti di classe con l'alta borghesia dello Stato spagnolo e anche la borghesia basca. Per questo un'irruzione di un movimento politico che vuole scatenare, che vuole rompere con lo Stato spagnolo, per loro è piuttosto un problema e non una opportunità. Allora, diciamo, noi crediamo che questo processo, che come sapete è stato portato dalla mano del popolo, è una delle rotture più grandi che si stanno svolgendo nell'Europa, è un attacco frontale allo Stato spagnolo, che noi riteniamo che è ancora una monarchia nata dal regime di Franco, dove non c'è avuto nessun processo di depurazione delle responsabilità politiche, dove i magistrati, le istituzioni polizie che ancora sono le stesse, dove la corruzione viene impune e anche premiata, e dove ci sono portato avanti delle politiche neoliberali che hanno stato cattivissime per la nostra popolazione. Dopo questi anni, più di 5 anni di manifestazioni continue, il governo chiama a un referendum non vincolante che si svolge il 9 novembre del 2014 e dove 2.305.290 persone vanno a votare, quindi più o meno un 40% delle persone con diritti a voto, e i risultati sono abbastanza chiari, sebbene la risposta era, la domanda era un po' confusa. La domanda era: volete che Catalogna sia un Stato, sì o no? E in caso affermativo, volete che questo Stato sia un Stato indipendente? E i risultati danno un 91,1% dei voti al primo sì e anche un 80,92% dei voti al secondo sì, ambdue domande. E con questo referendum il popolo ritiene che c'è la legittimità di avanzare in questo processo di rottura con lo Stato spagnolo, ma che ci volevamo espressare di forma legale. È per questo che si chiama un'elezione plebiscitaria in Catalogna, dove due coalizioni, diciamo, indipendentisti accordano un punto in comune, che è portare la Catalogna verso a una rottura con lo Stato spagnolo entro la prossima legislatura. Queste due coalizioni sono Junts pel Sí, che è una coalizione che è trasversale, che va dalla centrodestra, dalla destra liberale nazionalista, alla centrosinistra socialdemocrata e tanti altre persone un po' del campo politico e culturale un po' indipendente, e un'altra coalizione che è la CUP, la Candidatura d'Unità Popolare, che, come tanti di voi sapete, si dichiara apertamente anticapitalista, antieuropeista e anche femminista. Queste due coalizioni indipendentisti agglutinano un 62 dei 135 seggi del Parlamento, mentre che le candidature non indipendentiste ne hanno 52 su 135. Con questo risultato riteniamo che il Parlamento catalano ha una maggioranza indipendentista chiara e quindi un mandato di rottura diretta con lo Stato. In questa legislatura, poi la compagna Mireia ci può spiegare meglio, ci hanno portato avanti la creazione di strutture statali e anche la costruzione di un referendum, questa volta veramente vincolante. Nonostante, abbiamo visto che la posizione dello Stato spagnolo fino adesso è stata molto chiara, di refusa frontale, di non neanche volere parlare dell'opportunità di fare un referendum legale. Tuttavia, i ripetuti tentativi del governo e della popolazione catalana a raggiungere un accordo. La sua strategia invece è da solo la della repressione, sia in bassa come in alta intensità, ai rappresentanti elettici democraticamente indipendentisti e anche ai movimenti popolari. Con questa situazione ci vediamo adesso. Come voi sapete, poco tempo fa c'è avuto la chiamata a un nuovo referendum il 1 ottobre, che sarà un referendum unilaterale, perché la posizione dello Stato spagnolo è molto chiara rispetto a questo e anche vincolante. Questo 1 ottobre riteniamo noi che possono succedere alcune situazioni un po' complicate, come potrebbe essere la sospensione dell'autonomia catalana per parte del governo spagnolo, o anche l'azione diretta per impedire il voto alla popolazione per parte di certi settori della polizia o dell'esercito spagnolo. Comunque il popolo catalano sta organizzato con diverse organizzazioni de masse e siamo tutti disposti e tutti pronti a mettere in campo tutto quello che sia necessario per portare avanti il nostro diritto di autodeterminazione e rispondere a questo atteggiamento antidemocratico dallo Stato spagnolo.
Vorrei chiedere a Mireia Vehí, deputata, come abbiamo detto, della CUP, intanto di spiegarci, anche se brevemente, cosa significa l'autonomia che c'è ora nella regione catalana.
Che significa l'autonomia?
Sì, che livello di autonomia reale hai oggi in Catalogna?
Como explicaba Ícaro, en el Estado español, después de la dictadura no hay una depuración, ¿no? Hay una transición que supone un pacto de élites y que supone un traspaso de poderes.
Come diceva già Icar, nel 78 non c'è stata una rottura col franchismo, c'è un patto tra diverse élites che suppone, porta a un passaggio di poteri, ma non una rottura.
Y esto supone que no hay ruptura ni en el ámbito judicial, ni en el político, ni en el policial, pero también supone una determinada lógica de división territorial del Estado español en autonomías y lo que se llamó el café para todos, ¿no?
Quindi non solo non c'è stata una rottura dal punto di vista delle istituzioni politiche, giudiziarie o di polizia, ma c'è stato anche un ridisegno dello Stato con appunto un intervento sui territori che all'epoca venne definito il caffè per tutti, cioè una creazione di varie entità territoriali.
Corretto. Para nosotros el régimen del 78 está vinculado a una práctica política de la corrupción estructural, no es que sean casos aislados, es que es una determinada forma de hacer política.
Per noi il regime del 78, cioè il regime uscito dall'autoriforma del franchismo nel 78, genera un livello di corruzione strutturale che quindi non è legata a singoli episodi, a singoli uomini politici, ma fa parte della gestione dello Stato.
Genera o supone una estructura política que vive de espaldas a la participación y a la capacidad de la gente de intervenir, con una ley electoral bipartidista y que frena la posibilidad de entrada de otras fuerzas políticas con capacidad de incidencia.
Es un régimen que de facto impedisce la participación popular y quindi prevede instituciones que son legitimadas al di là della legittimità popolare attraverso una legge che di fatto è fatta apposta per sostenere il bipartitismo e per impedire l'irruzione nelle istituzioni di forze politiche che possono realmente rappresentare gli interessi popolari o dei territori.
Además supone una lógica política y judicial al servicio de los poderes financieros, que son no unos poderes financieros del mundo abstractos, no, los españoles, las élites económicas que están directamente vinculadas con las políticas y con las judiciales, y el régimen del 78 sostiene todo esto.
E questo regime del 78 sostiene di fatto il potere, il dominio vero e proprio di ambienti finanziari che non sono degli ambienti fantasmagorici, sono degli ambienti reali, concreti, di élite finanziarie spagnole, no? Che appunto fanno il bello e il cattivo tempo.
Y además, para nosotros que nos reconocemos en un sujeto político de Països Catalans, que va más allá del Principat de Cataluña, y que nosotros hablamos del País Valencià, de las Illas, nosotros hablamos de Cataluña Nord, que es parte del Estado francés, para nosotros supone también el escuarteramiento territorial de una realidad política, de un sujeto político, cultural, incluso productivo y económico, que el régimen del 78 nos rompe, ¿no?
Il regime del 78 ha generato la rottura, la partizione di un'entità territoriale, storica, politica, culturale, economica che appunto noi riconosciamo come Paesi Catalani, di cui la Catalogna è una delle parti insieme al Paese Valenziano, alle Isole Baleari e a Catalogna, la Catalogna del Nord, cioè quella sotto amministrazione francese.
Por lo tanto, en términos de competencias, nosotros tenemos un parlamento autonómico, pero que tiene muy pocas competencias legislativas. Y por lo tanto, nosotras estamos bastante atadas, ¿no?, de pies y manos para tocar privilegios o para hacer determinadas leyes. Aún así, cuando se intentan hacer, como pasó con la ley de vivienda, la 24/2015, el Tribunal Constitucional Español la suspendió, por un lado, ¿no? Tenemos el Estado español suspendiendo aquellas leyes que considera que exceden, ¿no?, la competencia, la soberanía que deben de tener las autonomías, esto por un lado, y por el otro lado nos encontramos con otro problema, que es que el gobierno no es de izquierdas, el gobierno catalán, y por lo tanto todas aquellas cosas que sí podríamos estar haciendo, como es, por ejemplo, tocar privilegios en términos de fiscalidad o impuestos de patrimonio o todas aquellas medidas que asegnalen las élites económicas tampoco se hace.
Ovviamente esiste un certo grado di autonomia, però diciamo che le autonomie, l'autonomia concessa ad esempio al Parlamento e al governo catalano non possono intervenire sul piano legislativo quasi mai. In realtà quando questo accade c'è il Tribunale Costituzionale spagnolo che interviene ad esempio sulla legge per il diritto alla casa, che fu votata, varata dal Parlamento, dal governo catalano, ma che poi venne sospesa dal Tribunale Costituzionale perché ogni volta interviene su quelle leggi catalane che ritiene eccedenti rispetto al grado di autonomia che lo Stato spagnolo riconosce alla Catalogna. Oltretutto c'è un fatto che storicamente, insomma, negli ultimi decenni, da quando esiste l'autonomia, non c'è mai stato un governo progressista. Il governo è nelle mani della destra catalana, che ovviamente difende i privilegi fiscali, difende i privilegi economici, e quindi diciamo c'è un doppio impedimento a una reale autodeterminazione, a una reale autonomia di fatto.
De hecho, una de las batallas que nosotros hemos tenido esta legislatura ha sido tocar la fiscalidad, y ha sido imposible. Ni la fiscalidad, ni el tramo autonómico de los impuestos. Y ha sido porque el gobierno actual no ha querido, porque ha blindado los privilegios, ¿no?, de las clases altas, los privilegios de la gente que más tiene, ¿no? Y esta, la poca capacidad y la poca competencia que tenemos para un partido como el nuestro, de claramente anticapitalista y de la izquierda radical, se hace difícil incluso agotar, ¿no?, los límites de la capacidad competencial, porque tienes a la derecha blindando privilegios.
Dice, nell'ultima legislatura il tema è stato, almeno per loro, cercare di attaccare i privilegi fiscali e i privilegi economici dell'elite, delle classi alte. E ovviamente non ci si è riusciti, e per la CUP, che è un partito, una coalizione apertamente anticapitalista, ovviamente è un limite che quello scarso grado di autonomia che teoricamente esiste in realtà non si possa neanche mai raggiungere appieno, perché ci sono impedimenti di carattere politico a priori, quindi una sorta di blindatura su certi temi importanti.
Una cosa che prima ha detto Icar sulla CUP, le caratteristiche anticapitaliste, e poi ha parlato di femminismo. In che senso? Perché?
La CUP es un proyecto político que participa en las instituciones, es un proyecto eminentemente municipalista, que hace 30 años que funciona en los Països Catalans y que forma parte del amalgama de organizaciones de la izquierda independentista.
La CUP es un proyecto político que adesso, insomma, está participando nelle istituzioni, è presente nelle istituzioni a diversi gradi, ma che è un movimento eminentemente municipalista che appunto sono 30 anni, come dicevamo, no, che porta avanti le sue battaglie.
Para nosotros las instituciones son un terreno político más, ¿no? Igual que hay el movimiento estudiantil, el movimiento popular, el movimiento juvenil, etcétera, etcétera. Pero consideramos que es un terreno de juego trucado, que son unas construcciones hechas por las élites y para las élites.
Ovviamente per noi il livello istituzionale è uno dei tanti livelli di battaglia politica, come il movimento studentesco, il movimento popolare, gli altri movimenti, però sappiamo che il livello istituzionale è un campo di gioco truccato, perché appunto, diciamo, è blindato, no, dalle élite.
Por lo tanto, nosotros, la izquierda independentista, en este caso concreto, tenemos la pata institucional, tenemos la pata de movimiento popular, y luego tenemos otra pata que para nosotros es fundamental, que es la de la institucionalidad propia. Es decir, si nosotros pensamos que las instituciones son un terreno de juego trucado, habrá que construir las nuestras. Y una de las cosas de las que estamos más orgullosas a los Països Catalans es, por ejemplo, de una red de Ateneos y Casales en todo el territorio, que para nosotros son nuestros espacios de vida en común, de hacer política, de reír y de vivir, ¿no?
E ovviamente abbiamo, diciamo, tre grandi assi di intervento: una sono le istituzioni, l'altro il movimento popolare, poi l'asse delle istituzioni proprie, cioè di contro istituzioni, attraverso le quali, no, costruire non solo l'intervento politico ma anche l'intervento culturale, il tempo libero, il divertimento, l'identità, quelli che è una rete capillare di atenei e casali, che sono un po' le due denominazioni di queste strutture territoriali.
Y nosotros nos declaramos anticapitalistas, de hecho nuestro trabajo en las instituciones, una de las campañas más fuertes que está habiendo ahora en los ayuntamientos de la CUP es recuperar, municipalizar los servicios, como es el agua, como es la luz, como es por ejemplo la limpieza, es una de nuestras batallas porque entendemos que la lucha por los bienes públicos es la lucha por el bien común. Y está, tratamos de trasladar la batalla contra el capital a la recuperación de soberanías, ¿no? A la recuperación, a la devuelta a la ciudadanía, la capacidad de decidir y de gestionar los recursos.
La CUP, come diceva prima Mireia Veia, è una parte dell'ampio movimento popolare indipendentista, è una formazione apertamente anticapitalista e dice una delle campagne più forti che le municipalità a gestire della sinistra indipendentista catalana sta portando avanti è quella per il recupero, per la municipalizzazione dei servizi pubblici locali che sono stati privatizzati durante gli anni, ha citato l'acqua, l'elettricità e la pulizia. La nettezza urbana, che appunto essendo considerati beni pubblici si pretende che vengano ripubblicizzati come meccanismo di riconsegna ai cittadini e ai lavoratori di un bene pubblico che è stato invece di cui si è appropriato il capitale.
Y para nosotros el feminismo, los feminismos, son una de las señas de identidad fundamentales, de, no solo del proyecto político de la CUP o del movimiento estudiantil o del juvenil, de la izquierda independentista, sino también del movimiento popular en Cataluña. El feminismo ahora mismo es uno de los movimientos más fuertes que tenemos en los países catalanes. Y la lógica es sencilla y compleja a la vez, ¿no? Nosotros entendemos que para nosotros hacer política, recuperar la soberanía, debe pasar sí o sí para poner la vida en el centro. Para nosotros hacemos política para transformar, pero para transformar y vivir en una lógica que no esté gobernada ni por las lógicas del capital, ni por las lógicas de la producción, sino que esté gobernada por la lógica de la vida, de la igualdad entre todos y todas, de la capacidad de decidir a quién quieres querer en la cama, en la casa y en la calle, cómo quieres vivir, qué identidad sexual quieres, ¿no? Y es una seña fundamental el poner la vida en el centro.
Per loro il femminismo è una caratteristica, un segnale di identità non solo della sinistra indipendentista, dei vari fronti come quello studentesco, giovanile, eccetera, ma di tutto il movimento popolare catalano. La logica è semplice e complessa allo stesso momento, perché per noi, diciamo, l'obiettivo è recuperare sovranità popolare, no, su tutto, mettere e rimettere la vita al centro e quindi eliminare, diciamo, il dominio del capitale o della logica della produzione, sviluppare eguaglianza tra tutti e tutte e decidere liberamente, no, chiamare in casa o nella strada, permettere a chiunque di sviluppare la propria identità sessuale e quindi una liberazione completa.
E la logica della recuperación de las soberanías que nosotros practicamos tanto en el ámbito municipal, por ejemplo la soberanía del circuito alimentario o la soberanía de recuperar el agua y demás, la pasa siempre por esta idea de poner la vida en el centro, ¿no? De que la ciudadanía decida, de que las instituciones no sean espacios cerrados, sino que sean sitios donde poder entrar, donde la vida pueda entrar. Y la vida que pueda entrar quiere decir que la política se debe hacer para y por las personas, para el bienestar, para lo que en América Latina se llama el buen vivir, ¿no? Nosotros somos, nos encantaría ser los zapatistas del sur de Europa.
La logica del recupero della sovranità su tutti i livelli della vita, stiamo cercando di svilupparla, come diceva, nel livello municipale attraverso campagne per la sovranità alimentare o per il recupero dell'acqua, perché noi pensiamo che debba essere la cittadinanza a decidere che la vita debba entrare all'interno delle istituzioni, che non devono essere spazi escludenti, chiusi, ma perché la politica, secondo noi, deve essere al servizio della vita e del benessere delle persone. Quindi un po' la logica del buon vivere che anima alcune delle esperienze progressiste in America Latina. Quindi noi ci piacerebbe essere, insomma, gli zapatisti del Mediterraneo.
Per chiudere, volevo chiedere a Icar, intanto il SEPC, che io ho come sindacato studentesco dei paesi catalani, e così, cioè siete diffusi in zone diverse.
Sì, il SEPC, questo sindacato, è impiantato a quasi tutte le università pubbliche dei paesi catalani e anche a tantissimi licei, a tantissime scuole tecniche. È stato e vuole essere ancora uno dei agenti politici più importanti nel processo per l'indipendenza. Per esempio, adesso si ha lavorato in una campagna che si chiama Università per il referendum, dove si ha provato di agglutinare diversi professori, capi dell'università, studenti, lavoratori di tutte le università catalane pubbliche, in la demanda comune di portare avanti un referendum per questione meramente democratiche, per questione meramente del nostro diritto alla sovranità.
Invece non so se vuoi aggiungere qualcosa, Mireia, o comunque volevo chiedere gli incontri di questi giorni, ieri in Italia, ieri a Bologna, oggi a Roma. Come è andata ieri?
Para nosotros es un placer poder explicar a otra gente que esté fuera del contexto catalán y del Estado español, gente de izquierdas y gente militante, qué pasa, ¿no? Y poder explicar que nuestra lucha es una lucha popular, que no es una lucha por el nacionalismo, que es una cuestión de autodeterminación, de autotutela de derechos, y por lo tanto es importantísimo poder explicar a nuestros compañeros y compañeras de europeos, ¿no?, qué está pasando en Cataluña, y también tratar de compartir la mirada que tenemos sobre el actual proyecto de la Unión Europea y la idea que para nosotros el internacionalismo, lo decías ayer tú, ¿no, Marcos?, en la charla, que para nosotros el internacionalismo es aportar desde nuestra casa y nuestro contexto y nuestro proyecto político lo que podamos, ¿no? Y nosotros entendemos que nuestra lucha por la autodeterminación de nuestro pueblo en esta lógica independentista de soberanía y de liberación es la mejor aportación que podemos hacer en una Unión Europea que cada vez se va más hacia la derecha.
Per noi è un piacere, un'opportunità poter spiegare a militanti di sinistra di altri paesi al di fuori della Catalogna e dello Stato spagnolo cosa succede da noi e che la nostra non è una lotta per il nazionalismo ma per l'autodeterminazione, e dare anche il nostro punto di vista sulla situazione dell'Unione Europea, che secondo noi è un'istituzione che sta andando sempre più a destra e alla quale appunto i catalani, no, oppongono questo progetto che fa dell'indipendenza un punto centrale. Perché? Perché loro pensano, ne parlavamo ieri a Bologna, nell'assemblea di Bologna, che l'internazionalismo sia dare il proprio contributo nel proprio contesto, nella propria situazione, liberando se stessi e in questo modo anche dando un contributo alla liberazione generale.
Allora, noi ringraziamo naturalmente sia Mireia Vehi, deputata della CUP, che Icar Iranzo della SEPC. Marco, l'appuntamento oggi, ci sarà nuova assemblea al corto?
Sì, al cortocircuito, varie realtà, noi restiamo, che ha animato, insomma, tutta la campagna e vari incontri in tutta Italia, Genova, Torino, Bologna e Roma, la rete dei comunisti, Militant, il CUMA e naturalmente il cortocircuito. Segnalo che ieri a Bologna c'era anche un collettivo di studenti sardi che naturalmente hanno portato il loro contributo su una realtà che è molto diversa da quella catalana, ma ha in comune, no, la lotta per l'autodeterminazione, Zenti a Rubia, e speriamo che oggi anche a Roma ci sia una partecipazione che al di là dei numeri sappia, no, cogliere lo spirito della battaglia della sinistra indipendentista e anticapitalista catalana. E per noi, insomma, lo abbiamo detto ieri, lo ripeteremo oggi, questa è un'opportunità per rompere un clima di stagnazione, appunto di svolta a destra dei singoli paesi e dell'Unione Europea, che ovviamente non è amica dei processi di autodeterminazione. Quindi di questo parleremo oggi. Naturalmente ci sarà l'opportunità di non solo ascoltare i loro interventi, ma di fare domande, anche obiezioni, perché sappiamo che il tema della lotta per l'indipendenza dentro i confini europei spesso genera a sinistra perplessità, dubbi, però ci sarà l'occasione per chiarirsi e scambiarsi idee.
Allora, grazie a tutti, l'appuntamento oggi alle 18 al cortocircuito.